Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran pace con Israele non può fermare la macchina da guerra di questo regime. Aggressione sionista contro Jenin si aggrava, bilancio delle vittime. Russia, difesa, fallito nuovo raid con droni su Mosca. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi martedì 4 luglio 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un appuntamento speciale con la ricorrenza religiosa, la festività di oggi. L'appuntamento di oggi è con uno speciale dedicato all'anniversario della nascita del decimo imam degli sciiti, Imam Hadi. La pace sia con lui. Grazie, a tra poco. L'Iran ha condannato la sanguinosa aggressione militare israeliana contro la città di Jenin in Cisgiordania occupata, definendo come un esempio di terrorismo di Stato. Iran dice che l'aggressione su Jenin dimostra che la pace con l'entità usurpatore non può fermare la sua macchina da guerra. Il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani ha fatto queste osservazioni durante una conferenza stampa a Teheran, briefing settimanale, dopo che il Tel Aviv ha lanciato un'offensiva, proprio un barbaro attacco contro Jenin, uccidendo almeno 7 palestinesi, ferendone più di dozzine. Il tragico incidente, che comprende massicci attacchi da parte dell'esercito sionista sulla città da terra, aria, la città, il campo profughi Jenin, è un atto criminale, un chiaro esempio di terrorismo di Stato, ha detto il diplomatico iraniano. Il crimine è istituzionalizzato nella natura di questo regime, ha detto ancora Kanani. L'attacco a Jenin ha dimostrato ancora una volta, ha proseguito il diplomatico iraniano, che la pace e fare la pace, scendere in compromessi, non possono scoraggiare la macchina da guerra del regime sionista, e che questa entità non è affidabile e non cerca la pace. Il portavoce agli esteri iraniano ha inoltre sottolineato che la nazione palestinese non ha commesso alcun crimine se che difendere i propri diritti di fronte a questo regime usurpatore. La difesa dei propri diritti da parte del popolo palestinese e la resistenza contro l'occupazione dei sionisti non ridurranno la responsabilità degli organismi internazionali compresa anche le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza a questo riguardo, ha detto ancora Chanoni, la comunità internazionale responsabile dei diritti del popolo palestinese, vale a dire l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, dovrebbe agire seriamente ed anche urgentemente a questo riguardo. Anche la Lega Araba ha condannato l'aggressione israeliana contro Jenin, le incursioni di Tel Aviv nella città palestinese in Cisgiordania occupata, che hanno provocato almeno 5 morti e oltre 30 feriti, sono crimini di guerra. La Lega Araba, in una nota ufficiale, ha detto: la potenza occupante è pienamente responsabile di queste aggressioni e di questi crimini di guerra che violano le norme e le risoluzioni della legittimità internazionale e che minano gli sforzi, i tentativi di rilanciare il corso e le speranze di pace nella regione, si legge ancora nel comunicato della Lega Araba. L'organismo ha inoltre affermato: ci vuole un'azione concreta per fermare Israele. Lega Araba riunisce 22 paesi. Sale a 10 il numero dei martiri palestinesi dopo il barbaro attacco dell'esercito sionista contro la città di Jenin, nord della Cisgiordania occupata. Resta per ora a 100 il numero di feriti, di cui 20 sono gravi. Lo ha annunciato il Ministero della Salute palestinese. L'offensiva è scattata nella notte di domenica, che è ancora in corso, e un piego simultaneo di bombardamenti aerei e terrestri, accompagnato dall'avanzata dentro e intorno al campo profughi di enormi ruspe militari che hanno spaccato strade, rete idrica, poi schiacciato automobili, danneggiato edifici. È qualcosa che Jenin non vedeva da più di 20 anni fa, dall'assedio del 2002, quando metà del campo profughi fu distrutto dalle truppe di occupazione sionista. Jenin oggi assomiglia appunto anche a Gaza dopo l'invasione israeliana del 2021, con le strade ridotte, canali di scarico dopo essere state centrate da bombe e missili. Cambiamo pagina. Secondo un portavoce dei servizi di emergenza della Russia, diversi droni sono stati abbattuti vicino alla capitale Mosca. Un drone è stato abbattuto vicino a Kubinka, ha detto il portavoce. In precedenza due droni erano stati abbattuti nella capitale russa. Il sindaco di Mosca, Sobyanin, ha descritto questo incidente come l'ennesimo attacco di droni ucraini contro la capitale russa Mosca. Secondo lui l'attacco è stato respinto con successo, poiché tutti i velivoli telecomandati nemici sono stati eliminati dalle unità di difesa aerea russa. L'esercito taiwanese ha condotto questo lunedì esercitazioni a fuoco vivo sulla costa meridionale dell'isola Mar Cinese Meridionale. Le forze armate di Taipei hanno utilizzato veicoli militari Humvee contro obiettivi statici in un punto strategico del territorio dell'isola Ribelle, ovviamente. Tutto ciò mentre una delegazione del Comitato di Studio Repubblicano Americano è giunto nell'isola per una visita di 5 giorni, durante la quale incontrerà la delegazione il presidente del Taiwan, il vicepresidente e il ministro degli esteri. E per finire, il presidente turco Erdogan si è detto preoccupato per il fatto che gli eventi di questi giorni in Francia portino ad una nuova ondata di pressioni e intimidazioni contro migranti musulmani in questo paese. Lo ha detto Erdogan commentando gli ultimi sviluppi in Francia, proteste e scontri scoppiati in diverse città dopo l'uccisione di un giovane 17, Nahel, nei pressi di Parigi da parte di un agente di polizia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Jenin, dopo bombardamenti, migliaia di palestinesi costretti da Israele a lasciare le proprie case. Le truppe israeliane hanno costretto centinaia di famiglie palestinesi nella città occupata di Jenin e nel suo campo profughi a lasciare le proprie abitazioni, mentre il regime stesso continua la sua feroce aggressione contro i residenti del campo. Il brutale attacco delle forze israeliane contro Jenin è iniziato appunto lunedì mattina con le forze del regime che hanno reso il campo e l'intera città di Jenin bersaglio dei loro incessanti attacchi terrestri e aerei. Finora più di 10 palestinesi hanno perso la vita, decine di altri sono rimasti feriti. Il regime sionista va avanti con il suo assalto senza sosta alla città occupata di Jenin e al suo campo profughi. Secondo una dichiarazione della Mezzaluna Rossa palestinese, le truppe israeliane hanno costretto centinaia di famiglie nel campo di Jenin a lasciare le proprie abitazioni per prepararsi a demolire queste strutture per raggiungere i combattenti della resistenza. La dichiarazione ha confermato evacuazione di circa 500 famiglie palestinesi all'interno del campo profughi, aggiungendo: stiamo affrontando difficoltà nel muoverci all'interno del campo poiché le strade sono chiuse a causa della distruzione causata dall'attacco israeliano.
L'imam Hadi, la decima perla delle progenie di Muhammad, la pace sia con lui. Gentili ascoltatori, in occasione della festa di oggi, celebrata in Iran per via dell'anniversario della nascita del decimo imam Ali al-Hadi, la pace sia con lui, abbiamo realizzato un programma speciale per voi. Vi invitiamo a seguirci. Imam Ali al-Naqi, detto al-Hadi, la pace sia con lui, nasce a Medina il 5 del mese arabo Rajab nel 214 dell'Egira lunare, ovvero 829 d.C. Raggiunge il martirio a Samarra in Iraq il 3 Rajab 254 dell'Egira lunare, a meno di 40 anni. Il periodo del suo imamato dura 34 anni. Il periodo di imamato del decimo imam coincide con il declino della potenza dell'impero abbaside. Minacciati dai turchi selgiuchidi, i califi arabi spostano la capitale da Baghdad a Samarra. Aveva solo 6 anni quando suo padre, l'imam Muhammad Taghi, la pace sia con lui, raggiunse il martirio a Baghdad, avvelenato da Mu'tasim, il califfo abbaside del suo periodo. Il nostro imam vive a Medina, città santa, così nominata in onore del profeta dell'Islam, suo antenato per i restanti 8 anni del regno di Mu'tasim e per i 5 anni del califfato di Wasiq. Quando nel 236 dell'Egira, Mutawakkil, un altro personaggio noto per la sua malvagità, diviene califfo, l'imam viene chiamato alla corte abbaside a Baghdad. Mutawakkil è il più crudele e micidiale nemico dell'Ahlul Bayt, la famiglia del profeta dell'Islam che secondo l'autentica tradizione islamica è insieme al Corano fonte di guida e salvezza per i fedeli. Mutawakkil è talmente malvagio che tenta di sommergere la tomba dell'imam Hussein, la pace sia con lui, a Karbala, deviando le acque del fiume Eufrate. Ma per miracolo l'acqua del fiume non va nella tomba e la circonda, anche se la zona della tomba è più profonda dei dintorni e quindi il pendio naturale del terreno doveva portare alla sommersione del sacro sepolcro. Quando Mutawakkil fallisce nella sua azione di ostilità, ordina che l'intera zona di Karbala venga trasformata in terreni agricoli. Ma ancora una volta un prodigio incredibile porta allo scoperto la sua malvagità e il carattere sacro della famiglia del profeta. I cavalli si rifiutano di trainare l'aratro sulla tomba dell'imam Hussein, la pace sia con lui, e ogni cavallo che viene destinato a ciò, anche se in perfetta forma, si rifiuta di muoversi. Mutawakkil lascia infine il sacro sepolcro com'è, non essendo capace di far nulla, ma vieta il pellegrinaggio alla tomba dell'imam Hussein, la pace sia con lui, ordinando di uccidere chi avrebbe cercato di farlo. Ora il decimo imam, quando è ancora giovanissimo, viene convocato da questo califfo che odiava intensamente i discendenti del profeta, gli imam, perché sapeva che erano loro gli autentici successori del profeta e quindi coloro che avrebbero dovuto guidare l'impero islamico. Incapace di qualsiasi azione ufficiale nei confronti del decimo imam, anche Mutawakkil, come uno dei suoi maledetti predecessori, decise di costringere l'imam alla presenza nella sua corte, in modo da poter metterlo ad una sorta di arresto domiciliare a vita. Non per questo però l'imam manca ai suoi doveri di guida del mondo islamico. Durante il suo lungo imamato emergono nuove correnti tra gli sciiti per via delle circostanze storiche, correnti che giocheranno un ruolo assai pericoloso durante il primo periodo del dodicesimo imam. L'imam Hadi, la pace sia con lui, però riesce a guidare ideologicamente la società anche tramite discorsi e spiegazioni indirette. L'assenza di un contatto diretto tra imam e suoi seguaci accresce infatti il ruolo religioso e politico della vicala. L'obiettivo principale della vicala era quello di raccogliere il qums, la zakat e altre donazioni per l'imam da parte dei suoi seguaci, e quindi gli agenti dell'imam guadagnarono maggiore autorità nella gestione degli affari amministrativi. Gradualmente la guida della vicala divenne la sola autorità che poteva determinare e provare la legittimità del nuovo imam. Già l'imam Javad, la pace sia con lui, aveva consegnato il suo testamento riguardante la sua successione al capo degli agenti della vicala, Muhammad ibn al-Faraj, dicendogli che nel caso fosse morto avrebbe dovuto prendere gli ordini da al-Hadi, la pace sia con lui. Gradualmente gli agenti dell'imam acquisirono sempre più esperienza nell'organizzazione e nell'amministrazione degli affari inerenti alla distribuzione della decima e delle altre donazioni ai bisognosi. Diverse narrazioni dicono che gli agenti divisero i loro seguaci in quattro gruppi separati in base all'area di appartenenza. Il primo includeva Baghdad, Mada'en, Sawat e Kufa, il secondo Bassora e Ahvaz, il terzo Qom e Hamedan e il quarto Hijaz, lo Yemen e l'Egitto. Ogni zona veniva affidata ad un agente indipendente sotto al quale venivano nominati altri agenti locali. Il lavoro attraverso questo sistema può essere osservato nelle lettere mandate da al-Hadi, la pace sia con lui, riguardo l'amministrazione dell'organizzazione. In una lettera ai suoi agenti di Baghdad, Mada'in e Kufa, al-Hadi scrive: O Ayyub ibn Nuh, ordino di tagliare le relazioni tra te e Abu Ali. Entrambi dovrete impegnarvi in ciò che vi è stato affidato e ordinato di fare nelle vostre aree. Se così farete, sarete in grado di gestire i vostri affari senza il bisogno di consultarmi. O Ayyub, ti sto ordinando di non ricevere niente dalla gente di Baghdad e Madain e di non dare a nessuno tra loro il permesso di contattarmi. Se qualcuno ti porta materiale proveniente dall'estero della tua zona, digli di consegnarlo alla gente nella sua area. O Abu Ali, ti sto ordinando di seguire quello che ho ordinato ad Ayyub. Tale sistema salvò l'organizzazione da un inevitabile danno dovuto alla politica spietata di Al-Mutawakkil nel 235 dell'Egira. Allo stesso modo fu salva dagli attacchi del califfo Al-Musta in 248 dell'Egira. Se oggi del vero Islam rimane qualcosa, e l'Islam non è solo quello dei califfi, dei re malvagi e delle tirannie, lo dobbiamo anche all'opera inestimabile dell'imam Hadi, la pace sia con lui. Le sue affermazioni sul vero Islam, le sue spiegazioni date sull'ideologia islamica, il suo modello di stabilire contatti con la gente anche se fosse perennemente in prigione, è un modello di vita per tutte le generazioni di musulmani e soprattutto parte del patrimonio religioso di Ahlul Bayt, la pace sia con loro, l'immacolata famiglia del profeta dell'Islam. Ancora auguri a tutti, cari amici, e l'augurio che Dio ci dia la fortuna di poter essere autentici seguaci degli insegnamenti di questi nobili guide. A presto.